Buongiorno, bentrovati a Zona Vostra, in diretta su TRM 13, Radio Med 91 e 3, Palermo primo in classifica, 3 gol al Pescara che non ci ha capito nulla, un Palermo straordinario, Stellone che non si aspettava di arrivare al primato prima possibile, bilancio del Palermo approvato, ormai restano solo 5 milioni o poco più di debito e quindi Zamparini pensa al closing, sarà vicino, non lo sappiamo, l'unico modo di avvicinarsi agli Stati Uniti per noi è raccontare la maratona di Fulvio Viviano, la vivremo insieme nel corso della trasmissione, state con noi perché dopo lo scontro sanguinoso calcisticamente parlando tra Hellas Verona e Brescia, con la vittoria del Brescia di Corini sul Verona di Grosso, prossimo avversario del Palermo alla ripresa del campionato al Bentegodi di Verona, con chi ne possiamo parlare se non lo dice però Alessandro Amato, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati, forza Palermo, con chi parliamo?
E che ne so, se io ti dico Grosso, Corini, il terzo big tenore di quella squadra clamorosa, chi può essere?
Lamberto Zauli.
E ne parleremo con Lamberto Zauli che avremo al telefono fra pochissimo, dunque seguiteci, state con noi perché adesso commentiamo tutto quello che è successo in questa serata fantastica del Barbera, era il posticipo di questa giornata di campionato, il big match, arrivava il Pescara, capolista di Pillon, intanto salutiamo Rosario Biondolillo che oggi è con noi in studio, operatore di ripresa, subito con un paio di supposte perché hai la febbre, Rosario, ha la febbre, quindi un paio di supposte per Rosario Biondolillo, mi raccomando, salutiamo Danny B, ecco, ciao Danny, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Che succede? La marcia?
No, sentivo le supposte. Io ho un pacco di supposte qua, quindi se vuole posso.
Rosario, poi a tuo gradimento, Rosario ha detto di sì.
Madonna,
quindi,
Il cartello porta fortuna. Palermo 3, Pescara 0.
Zero! Dunque una bella partita, il nostro lottatore di sumo in Osfameli con il suo gong dà il via ufficiale alla trasmissione, Alessandro Geraci per il coordinamento e redazione, le grafiche come sempre sono di Jonathan Cascio, i numeri per parlare in diretta con noi 393-914-9944 per i vostri messaggi di testo ma anche le note vocali se vi fa piacere e poi 091-843-4324, vi chiediamo insomma iniziare a chiamare quando vi daremo il via noi, quindi facciamo questi primi 5 minuti di incipit, poi avremo Zauli e poi spazio alle vostre telefonate, così insomma vi risparmiamo anche di dover magari chiamare e poi essere scortesi nel farvi attendere. Allora Alessandro, un Palermo Pescara che ti ha divertito soprattutto?
Tantissimo, come sempre mi ha divertito il Palermo di Stellone perché questo allenatore sta entrando nel cuore di tutti i tifosi perché gioca per vincere, ieri la formazione iniziale era un'indicazione chiara e netta alla squadra, ai tifosi, al mondo, io voglio vincere questa partita, l'avevamo già visto altre volte con le sostituzioni, con gli schieramenti iniziali, andare in campo con il 4-4-2, con Puskas, con Nestorowski, con Trajkovski, con Falletti sugli esterni a centrocampo, era un modo per dire noi questa partita vogliamo vincerla e il Palermo l'ha vinta giocandola benissimo, ce ne sono già state tante indicazioni positive, perché erano arrivate vittorie dopo vittorie, adesso Stellone si ferma per la sosta e può portare a casa un bottino davvero ricco e pesante, sono 16 punti in 6 partite, la rincorsa si è conclusa momentaneamente con il primo posto guadagnato ed un bel vantaggio alle spalle, 2 punti avanti al Verona, 4 sulla Salernitana che è sorprendentemente al terzo posto, ma sia gli Scaligeri sia i Campani hanno giocato una partita in più rispetto al Palermo, dimmi tu se non è una conclusione di rincorsa davvero fantastica, adesso il Palermo è la squadra da battere e il Palermo deve continuare così e non lo ferma più nessuno se gioca tutte le partite così.
In grafica noi abbiamo scritto 4-4-2, in realtà 4-2-4 si usa a dire così, perché 4-2-4? Perché veramente devo fare un applauso a Trajkovski e Falletti che sono due giocatori prettamente offensivi, cioè gente che tu la devi lasciare a 20 metri, 30 metri dalla porta perché si divertono lì, è il loro mondo. Devo dire che Falletti e Trajkovski ieri hanno fatto una prestazione pazzesca perché hanno giocato di fatto da esterni anche difensivi quando il Pescara è nel possesso palla, grande sacrificio e guarda un po', grandi applausi anche a Nestoroschi, che ha fatto una partita da gregario sino a quando c'era Puskas in campo. Nel momento in cui poi Stellone ha fatto entrare Moreo al posto di Puskas, finalmente Nestoroschi, girandosi verso la panchina, ma detto con una serenità e con una tranquillità davvero invidiabile, ha detto a Stellone: adesso io punta centrale e mi girano dietro. Quindi applausi a questa squadra. Cioè, questo è forse il vero cambiamento di Stellone. Cioè, tutti remano veramente da una stessa parte e tutti nell'aiutare il compagno, anche magari in un ruolo diverso. Ieri Belluscia ha giocato terzino destro, per esempio.
È cambiato il mondo da quando è arrivato Stellone, per fortuna è cambiato decisamente in meglio, e la voglia di vincere, la voglia di fare gruppo ha contagiato immediatamente i giocatori, che erano stanchi della precedente gestione, che non condividevano né per le scelte né per la metodologia di gioco. Stellone ha saputo fare breccia nella squadra e immediatamente sono arrivati i risultati. E la conferma ad alcuni concetti che porto avanti da un po' di tempo. Ringrazio Stellone non solo perché ci regala queste vittorie, ma anche mi dà l'opportunità di dire ogni tanto: la indovino pure io. Non esistono le formule, non esistono i moduli, l'ha dimostrato Stellone, che ogni settimana cambia difesa a 3, difesa a 4, centrocampo a 2, a 3, a 5, a 8. Alla fine, se si ha la voglia di giocare, di sacrificarsi, come hanno fatto ieri per esempio Trajkovski e Falletti, a me è piaciuto più Falletti che Trajkovski, ma sono stati tutti e due buoni protagonisti, si può fare tutto, si può giocare con due attaccanti, con tre attaccanti, con quattro attaccanti. L'importante è che ci sia un allenatore in grado di dare un equilibrio alla squadra, Stellone lo sta facendo, e che ci sia la squadra disposta a sacrificarsi, a dare equilibrio ad ogni movimento, ad ogni azione, andando ad aiutare i compagni. Questo succede nel Palermo. Dunque, sintetizzando in due parole, in tre parole, questa è una squadra. Prima era un gruppo di giocatori, era una cosa diversa ovviamente. La squadra, siccome ha alla base un organico competitivo per questa categoria, adesso funziona e arrivano anche i grandi risultati.
Ci saluta dalla Germania Cosimo Mascari, poi Simone Davida alla diretta Facebook. Andate su Facebook, la pagina è trmweb.it, mettete mi piace, condividete il video, potete fare lo stesso anche dalla pagina Zona Vostra trattino TRM. Simone Davida ci dice: merito anche al Pescara, ma il Palermo ha una panchina utopistica per le altre concorrenti, forse l'Hellas Verona, ma ha un allenatore raccomandato, il riferimento è a Fabio Grosso. Attilio Zito dice: forza Palermo. Cosimo, Carlo Mancino dice invece: non ho niente da dire, grande Palermo e Stellone. Beh, diventa quasi complicato commentare, cioè è tutto bello adesso. Abbiamo detto con un eufemismo: è un'auto talmente potente, lanciata a velocità, che è anche difficile frenarla adesso. Però Stellone non ha paura di avere ritirata la patente per eccesso di velocità, mi pare.
Stellone è molto chiaro, è ambizioso, vuole vincere, l'ha detto, il nostro obiettivo è il primo posto, l'ha detto qualche settimana fa, immediatamente non è andato a nascondersi, sa che deve vincere questo campionato, sa che ha una squadra che per organico è equilibrata e ricca per questa categoria, sa che nella scorsa stagione era arrivato qui per risolvere un problema e poi non è riuscito a farlo, non solo per colpe sue. Adesso ha la possibilità di avere un campionato davanti, è arrivato dopo 6 giornate, la squadra non l'ha costruita lui, però c'è stato il tempo con le soste in mezzo e la disponibilità dei giocatori di rimettere tutto in sesto. La bella vittoria di ieri è importante e suscita riflessioni positive, se non addirittura entusiastiche, perché non è un fuoco di paglia, era stata preceduta da 5 partite in cui il Palermo aveva ottenuto 15 punti, aveva vinto molto bene in trasferta a Lecce, aveva ottenuto altri risultati importanti, quindi è il coronamento di un percorso iniziato bene e che prosegue bene. Non è soltanto la vittoria di una sera, questa sera arriva a completare un cammino davvero molto molto importante.
Ancora messaggi prima di vedere insieme quello che è successo in Serie B in questo weekend e di proiettarci poi insieme a Lamberto Zauli su questa dimensione di campionato, per rivivere insieme a uno di quei protagonisti della cavalcata in Serie A dopo 30 anni, capire se ci sono delle analogie, se questa squadra può essere paragonata a quella in termini proprio di forza, di impatto, non si singolarmente tre giocatori, perché ogni campionato ha la sua storia, ogni squadra ha la sua storia, ma proprio in termini di presenza all'interno della Serie B. Cesare Celauro dice che finalmente si vede il gioco con giocatori che danno il tu alla palla e non solo gregari. Salvo Bologna che ci saluta dalla Scozia, ciao Salvo. Con Stellone dall'inizio della stagione saremmo saliti già l'anno scorso. Allora è arrivato il momento di vedere cosa è successo in Serie B fondamentalmente. Allora, il Brescia, che noi abbiamo detto, ragazzi, attenzione, il Palermo, che non era ancora il Palermo di Stellone, ha fatto una figuraccia secondo noi a Brescia, con il Brescia di Corini, che ha asfaltato il Verona di Fabio Grosso. Però intanto parliamo del Brescia di Corini con Donnarumma, che diventa capocannoniere del campionato. Ringraziamo intanto il direttore Luigi Perolo che ci ha portato come una velina i titoli del TG Med, li leggeremo fra un attimo. E allora, il Brescia di Corini, sorpresona, Donnarumma capocannoniere, gran gol di Torre Grossa, tra l'altro siciliano, del giorno del compleanno del papà, insomma, sta facendo molto bene, per demerito però dell'Hellas di Grosso?
No, perché Corini è arrivato, credo, la seconda o terza settimana di settembre sulla partita del Brescia. Da quel momento sono state giocate, se non sbaglio, 7 partite, ancora imbattuto, ha ottenuto dei grandi risultati, sta risalendo la classifica, l'organico del Brescia è buono, a differenza delle passate stagioni in cui i lombardi giocavano soltanto per la salvezza, quest'anno è chiaro che devono puntare in alto, e l'arrivo di Corini ha dato una marcia in più, un po' come è successo a Palermo nel cambio Tedino Stellone, anche lì mandando via Suazo e chiamando Corini è arrivato un'altra marcia. Corini a Brescia è uno di casa e quindi sta portando anche entusiasmo, ci sta mettendo il cuore, sono arrivati i risultati, una piazza importante, dobbiamo tenere d'occhio il Brescia perché può essere davvero tra le protagoniste di questo campionato. In Serie B rimanere 7-8 giornate senza sconfitte è un segnale importante di solidità, non capita molte volte e non capita a molte squadre.
Grosso invece, Fabio Grosso, grosso problema a Verona, nel senso che il nostro prossimo avversario non dovrebbe cambiare, non ci sono stati, diciamo, queste avvisaglie, perché comunque la squadra è forte e in teoria hanno scelto Grosso, che nella prima parte di campionato, insomma, sembrava essere partito con il piede giusto. Rischiamo di trovare un altro Verona, un altro allenatore secondo te, o questa sosta può far bene un po' per chiarirsi le idee?
Non so cosa rischiamo di trovare, certamente che il Verona troverà un Palermo lanciatissimo e gasatissimo. Il Verona ha degli evidenti problemi, ha già perso al Bentegodi contro il Lecce, ha pareggiato alcune partite nella fase iniziale della stagione contro squadre di calibro medio-basso, dunque è una squadra che ha problemi. Poco fa hanno definito Grosso un allenatore raccomandato, non so se è raccomandato, so che è stato un grande calciatore. Il Verona ha l'obbligo di vincere questo campionato e probabilmente questa cosa crea dei problemi. Quando devi vincere a tutti i costi e tutti dicono sei il grande favorito, o sei davvero uno squadrone, certo. E allora vai avanti, oppure appena inciampi e scivoli puoi avere delle difficoltà. È il caso attuale del Verona, speriamo che continuino così.
Copertina della Serie B per Finotto, attaccante del Cittadella, tripletta anche lui, insomma, bella storia, in una partita ha fatto tutti i gol, diciamo, che aveva fatto nella stagione precedente, pressappoco per la felicità di Walter Zenga e dei suoi amici di Dubai.
Squadra che gioca sempre a cuor leggero, non ha problemi, se si vince o si perde a Cittadella è la stessa cosa, e così come abbiamo detto che la necessità di vincere, l'obbligo di vincere crea problemi al Verona, dobbiamo dire che il Cittadella gioca sempre tranquillamente, si diverte, squadra di giovani, ogni anno è protagonista soprattutto nel girone di andata, poi nel girone di ritorno ha sempre qualche problema, quest'anno sta facendo il suo campionato come al solito, ci ha abituato, belle partite, tanti gol, ribaltamenti di risultato, e va bene, va avanti con la serenità di chi sa di poter anche sbagliare senza che nessuno poi gli punti un fucile addosso.
Cittadella che ovviamente vive anche della grande gloria di Ferguson del Triveneto, no? Foscarini, sì. Che tra l'altro appena arrivato al Padova subito pap, vittoria 3-2 al posto di Bisoli. Ma altra copertina o controcopertina di questa Serie B va a Tonali, Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, il primo giocatore del 2000 a essere convocato comunque in nazionale, cioè Mancini si è portato in nazionale Tonali, che viene definito Andrea Pirlo. Devo dire che noi già l'anno scorso l'avevamo visto, ci era piaciuto moltissimo per un 2000, grande personalità, ma quest'anno Foschi lo voleva portare a Palermo, il Brescia ovviamente non gliel'ha ceduto, ma questo è veramente un centrocampista fantastico.
Sì, ci sono dei ruoli in cui essere giovani diventa un problema, nel senso, se sei un attaccante o un esterno di centrocampo, sei giovane, vai in campo, se fai bene ok, se non fai bene c'è il resto della squadra che può sopperire. Quando sei un centrocampista, quando sei uno che è lì per coordinare l'intera squadra, per dettare i ritmi e i tempi, hai grande personalità, stoffa il ragazzino che ha stoffa e quindi emerge, oppure vieni sotterrato dall'esperienza, dai mastini della squadra avversaria. Lui sta dimostrando di poter ricoprire questo ruolo, di poter essere un leader nella sua squadra, se ne è accorto Mancini, che non lo schiererà titolare probabilmente, però gli fa respirare l'aria della nazionale, gli dà un segnale positivo: stai crescendo bene, io ti sto guardando.
10 minuti di assoluto silenzio ieri, dal primo al decimo, su invito dei tifosi della curva nord, ma ovviamente tutto lo stadio, a parte il lutto al braccio e il minuto di silenzio canonico per le 13 vittime dell'alluvione della settimana scorsa. 10 minuti poi di assoluto silenzio al Barbera, un clima surreale. La vita è già in Serie A, e allora il servizio di Gualtiero San Filippo.
Il chiasso della Bombonera al gol di Abila durante la finale di Coppa Libertadores fra Boca e River, il tutto esaurito per Milan-Juventus, ma niente più forte dei decibel di una Sicilia unita. Che fossero 4.000 o il doppio non ha importanza. Allo stadio Renzo Barbera, allo scoccare del decimo minuto, c'è stato un urlo che ha fatto vibrare ogni cuore, ogni muscolo. Lo stesso Stellone non ha proferito parola, 7 minuti, uno sbuffo per un'occasione concessa, ma niente più di un filo di voce, perché vedete, il rispetto, quando è autentico, abbraccia ogni professionista e anche ogni tifoso. Da Palermo a Catania, verso il centro del mondo, Casteldaccia, Corleone, Cammarata, Vicari, questo è il calcio che unisce. 13 vittime, milioni di tifosi, una formazione che vola con le sue ali, e non sono solo tra i Coschi e Falletti. Dopo una settimana difficile, ormai chiaro, la vita vincerà sempre contro lo strapotere della morte. E questa ovviamente è una citazione. Quella che non è una citazione, che è un fatto, è che la vita è già in Serie A.
Torniamo, ovviamente ci uniamo anche noi, l'abbiamo fatto già la settimana scorsa, però insomma è anche un plauso a quelle tifoserie, no? Che a prescindere dalla bandiera, dal colore, dalla rivalità, hanno mostrato vicinanza a Palermo, alla Sicilia per le vittime dell'alluvione. Dico, ha ragione Gualtiero, no? La vita è già in Serie A.
Sono belle cose queste solidarietà, che riportano al calcio dove deve stare, cioè il calcio è un'attività degli umani e gli umani hanno un cuore, e quando succedono delle cose tragiche come in questo caso bisogna far venire fuori l'umanità e non la rivalità. Quindi mi sembra assolutamente normale e bello che sia successo tutto quello che è accaduto, con la vicinanza di tante popolazioni, di tante tifoserie ai siciliani che hanno sofferto tanto la scorsa settimana.
Girolamo Civitavecchia ci dice che rispetto all'anno scorso, a parità di partite giocate, a 6 punti in più, 18 contro 24, Max Battaglia primi in classifica, scontro di primato, allo stadio i soliti e magari un po' di più, c'era Milan-Juventus, insomma tutta una serie di situazioni, forse sempre si chiede colpa di Zamparini. E poi Cesare Celauro che dice: la sosta potrebbe danneggiarci anche per la possibilità di ripresa di squadre non in forma al momento, Verona e Benevento, e nel contempo fermare la carica attuale. Allora, intanto noi vi facciamo vedere, queste sono delle immagini di una partita di allenamento, un'amichevole con la Sicula Leonzio di quest'estate. Io direi che se Alessandro Geraci è pronto con il dito caldo, vediamo forse uno dei gol più belli nella storia del Palermo. Allora, per chi è in radio ovviamente lo descriveremo, per chi ci guarda con le immagini possiamo andare con questo questo gol, te lo ricorderai, caro mio Alessandro, un bel cross dalla sinistra, pallone che si impenna, c'è un certo Toni in area di rigore, la difesa della Lazio che cerca in qualche modo di ribattere, e poi c'è, adesso si parla di Cristiano Ronaldo che fa il gol al Manchester, però qua devo dire che il nostro Lambertone Zauli ci ha fatto, penso, piangere, cioè io mi sono commosso a vederlo in diretta TV. La partita è Lazio-Palermo 1-3, poi con una doppietta di Toni, ma Lamberto Zauli, per chi non può vedere le immagini, per chi non se lo ricorda, insomma, spalle alla porta, al limite dell'area, su una palla che gli arriva in impennata, si gira e trova l'incrocio dei pali più lontano. Allora, con chi commentare questa perla assoluta se non con Lamberto Zauli? Buongiorno Lamberto, buongiorno, ben trovato a Zona Vostra.
Ciao Luca, ciao Alessandro, grazie per la chiamata, grazie, è un piacere immenso.
Ma grazie a te per queste cose che ci hai fatto vedere, senti, ma in quel momento, ora dico, tutti fanno vedere ovviamente il gol di CR7, lo fa con il Manchester, ma la palla che gli arriva da dietro, allora, quello è un gran gol, no? Quello in Champions, che poi non è valsa però nulla in termini di risultato alla Juventus, siamo ovviamente dispiaciutissimi, ma Lamberto, cosa passa nella testa? Un gol così, cosa fai? Lo vedi prima? Lo senti nel piede? Cioè, come funziona? Spiegaci.
No, è tutto istinto, e poi ancora adesso, a distanza di tanti anni, Morrone mi dice sempre che quello è stato un assist incredibile. Me l'appoggia di testa e lui dice: senza quell'assist non avresti mai fatto quel gol. Ma no, sono attimi, ti trovi una palla vagante, tu sei messo male col corpo rispetto alla porta e poi sei fortunato che trovi la parabola giusta, quindi... Il pregio è il provarci a fare certi gol, quella sana follia, no, che si dice ogni tanto, ma soprattutto è l'istinto, perché non c'è, hai pochissime frazioni di secondo per pensare qual è la cosa più utile a fare in quel momento.
Poi vabbè, poi ce ne sono stati comunque altri, noi stiamo facendo rivedere questo perché è veramente l'emblema della grande genialità, della classe, dell'istinto, di tutto, e la tecnica. Poi ci avevi preso gusto, perché col Verona e col Napoli al Barbera, così ti piaceva fare un cucchiaio abbastanza da lungo, no? Dalla distanza, hai fatto due pallonetti, che ancora, a proposito di Verona, che poi sarà il nostro prossimo avversario, quindi anche lì ci chiedevamo, visto che abbiamo scelto anche come fotografia proprio la figurina ufficiale di Lamberto Zauli con la maglia del Palermo di quella stagione lì, ci chiedevamo: questo Palermo quanto può essere, diciamo, paragonabile a quello, non in termini di giocatori, no? Nel senso che è più forte Puskas o Toni, è più forte Falletti piuttosto che Brienza, ma in termini di impatto nel campionato, cioè vedi qualche similitudine anche nell'allenatore, magari con Guidolin, non so.
Sì, no, chiaramente è sempre difficile fare paragoni tra singoli e protagonisti di quelle annate con quelle di adesso. Io dico che adesso il Palermo è considerato anche dagli avversari una squadra importante, una squadra forte, che è cresciuta in questo breve tempo, ha trovato una sua solidità mentale, ha trovato una sua autostima, e quindi sicuramente oggi, come allora, il Palermo viene visto come una squadra importante, forte. Poi il campionato del B lo conosciamo, le difficoltà sono dietro l'angolo, e quindi bisogna avere sempre l'umiltà di voler raggiungere l'obiettivo a maggio e non oggi. Però oggi il Palermo mi dà l'impressione di essere una squadra che sa quello che vuole, come lo eravamo noi allora, e penso che possa arrivare fino in fondo, senza dubbio.
Lamberto Stellone ha portato davvero un vento nuovo, i risultati sono straordinari, ma soprattutto il modo di intendere il calcio di questo allenatore che sta stregando un po' gli osservatori e i tifosi del Palermo. Non so se hai notato, nello schieramento della formazione iniziale, ma anche nelle sostituzioni, è uno che non si tira mai indietro. Finisce la partita, se sta pareggiando, mette dentro gli attaccanti perché la vuole vincere, non fa mai un passo indietro. Questo tipo di strategia e di idea del calcio va poi a fare breccia anche tra i calciatori. Penso che sia un piacere giocare per vincere, sia un piacere giocare per un allenatore che ti dice: guarda, la porta avversaria è lì, guardiamo la porta avversaria, non pensiamo a non prendere gol, pensiamo a farlo. È una cosa che poi dà carica ulteriore ai giocatori?
Assolutamente sì, l'allenatore, quando fai il giocatore dall'allenatore vuoi il coraggio, vuoi gli input positivi, non quelli negativi. Poi Stellone per primo sa, come sanno tutti, che qualunque squadra deve giocare bene per non prendere gol, ma se riesce a farlo fare agli attaccanti sempre più lontano dalla porta, sicuramente si trova la soluzione migliore per far diventare la squadra, per dare coraggio anche entusiasmo a una tifoseria, e quindi quella penso che sia la strada importante. Oggi il Palermo l'ha trovata e quindi devono essere bravi adesso i protagonisti, lui per primo a continuare anche nel momento che non arriverà un risultato positivo, e soprattutto i giocatori devono credere in quello che stanno portando avanti, perché penso che sia la strada giusta.
Come valuti da ex giocatore ma anche da allenatore la sosta? Perché il Palermo arriva come un missile con 16 punti in 6 partite, 5 vittorie e un pareggio. Il Verona è in crisi, adesso c'è la sosta. Io avrei voluto giocarla domani mattina questa partita. Tu come valuti questi 15 giorni invece di pausa, che possono dare fiato di nuovo e possibilità di chiarire le idee al Verona, e quindi troveremo un avversario magari che non è più affannato come lo sarebbe stato tra qualche giorno?
Ma ti assicuro che quando le cose sono negative, anche chi dove le cose vanno male vorrebbe giocare dopo il giorno dopo, per dimenticare le delusioni. Stare 10 giorni dopo le sconfitte non fa mai bene. Allenarsi in un ambiente cupo, in un ambiente di difficoltà per tanti giorni prima della prossima partita non è comunque semplice. Mentre il Palermo manterrà il proprio entusiasmo, riaccenderà la spina a quando arriverà il momento giusto, l'allenatore lo saprà, però è comunque sempre meglio arrivare alla sosta con un risultato positivo.
Guardati, qua c'è qualcuno che ricorda, a parte il gol, il pallonetto al Napoli, ovviamente Zauri, il nostro Zizou, perché poi ci scherzavamo sempre su questa storia che insomma era lo Zidane della Serie B. Cosa facevamo? Dicevamo no, è Zidane che è lo Zauri della Serie A, insomma c'era questo piccolo scherzo fra noi, però va bene, questo lo slalom all'Inter in mezzo a 5 e poi assist per Toni, quindi qua ricordano meravigliosi.
La prima trasferta dopo il ritorno in Serie A, 12.000 tifosi a San Siro, fu una serata straordinaria e lui diede il pallone a Toni, fantastico.
Ecco Lamberto, a proposito, perché qui i tifosi dicono per colpa di Zamparini non si va allo stadio, cioè la gran parte della gente che è affezionata al Palermo, che tifa Palermo, dice io fino a quando ci sarà Zamparini in società io non andrò allo stadio. Ieri tutto sommato, ieri ovviamente il record di presenze, vuoi la partita di sera, nonostante Milan-Juventus, nonostante tutta una serie di altre circostanze, comunque 9.000 spettatori, finalmente un ambiente caldo, cioè il Pescara è venuto a giocare nei primi 10 minuti, forse il Pescara ha giocato con serenità, dal decimo minuto in poi una bolgia, cioè è cambiata anche la partita veramente in campo. Cosa ti senti di dire alla gente? Cioè, quanto è stato è inutile dire quanto è stato importante per voi avere quel pubblico,
no,
lì.
Noi, io ancora oggi, sono passati tantissimi anni e lo racconto sempre quando sto in giro, oppure parliamo delle mie esperienze, ma quando entravamo allo stadio e lo stadio era tutto esaurito, mentre andavamo a vedere lo stadio alle 7 se dovessimo giocare alle 8:30, quindi quando arrivavamo a vedere il campo un'ora e mezza prima era già il campo pieno, cioè per noi è stato qualcosa che ancora adesso mentre sto parlando con voi sono emozionato, perché puoi aver giocato in tutti i stadi più belli del mondo, ma quando tu giochi in casa e vedi quello che ho potuto vivere io è qualcosa di unico. Quindi io penso che Palermo in Serie B oggi non c'entri niente, e tutti insieme secondo me si deve riaggiungere la Serie A, e se oggi in Serie B il Palermo rivivesse con questa squadra, con questa mentalità, anche quel pubblico, io penso che la Serie A non può assolutamente sfuggire.
Senti, Lambe, intanto bellissimo pensiero, io penso che la gente prima o poi, no, anche Alessandro, dico, i risultati ti aiutano, cioè, noi scherzavamo, Lamberto, dicevamo guarda un po' Stellone che passa tra virgolette per fenomeno, che cambia 11 formazioni in 11 partite e allora è l'allenatore più forte del mondo, magari come si diceva, no, adesso ne parleremo anche, Spalletti cambia e prende 4 gol a Bergamo con l'Atalanta, cioè c'è sicuramente fortuna, però c'è anche bravura nella gestione del gruppo, Lamberto.
Assolutamente sì, io penso che cambiando tanto e facendo lo stesso risultati, vedi Napoli in Serie A, vuol dire che è stato fatto nella quotidianità un grande lavoro sui giocatori. Non basta dire la formazione il giorno prima, oggi gioca a Zauli piuttosto che un altro, ma è durante la quotidianità che fai sentire i giocatori importanti anche quando non scendono in campo. Quando poi arriva il momento di farli giocare, il giocatore non si sente una riserva, non si sente un sostituto di nessuno, si sente un giocatore del Palermo. Quindi il grande lavoro che quando si ottengono risultati, Stellone in Serie B, lo stesso Ancelotti in Serie A, è stato costruito dai primi giorni di allenamento, non certo nel momento che si dicono le formazioni.
Lamberto, uno sguardo globale al campionato. Palermo in vetta, 4 punti di vantaggio sul terzo posto, pur avendo giocato una partita in meno, ed è davvero un'indicazione molto positiva. Guardiamo un po' le altre. Il Verona, non dico che sia in caduta libera, ma è in crisi certamente. La Salernitana sorprendentemente al terzo posto. Il Brescia, con Corini ancora imbattuto, sta risalendo. C'è una squadra che ti senti di poter indicare come la rivale, quella da tenere d'occhio con particolare attenzione perché può essere un'altra grande favorita per la promozione diretta?
Beh, le squadre che hai citato sono quelle che sulla carta erano partite, Benevento e Verona soprattutto per partire. Io pensavo che anche il Crotone potesse fare da neoretrocessa, potesse fare un campionato di vertice. Per carità, il campione di Serie B è imprevedibile, è lunghissimo, quindi fare previsioni è sempre difficile. Io penso che Verona oggi stia vivendo un momento di difficoltà, però io penso che Verona e Benevento, anche per le strutture societarie, per il pubblico, a fine campionato li ritroveremo davanti. Ma quando si fa un campionato da vertice non si guardano le concorrenti, perché si deve essere abituati a vincere quasi tutte le partite, no? Mentalmente, e quindi si è concentrati sulle proprie forze, sull'esaltazione dei propri pregi, quindi il Palermo oggi, che ha trovato la strada giusta, non si deve guardare intorno, non si deve guardare alle concorrenti, deve pensare al proprio percorso e a migliorarsi sempre di più e avere la fame di sognare di avere lo stadio pieno a maggio per ritornare in Serie A, perché tra i due campionati c'è un abisso.
Lamberto, non so se con Zamparini, magari con una nuova proprietà, mi dici in quale veste ti vedresti a Palermo, se non da allenatore, magari se c'è qualche altro ruolo che ti piacerebbe ricoprire qui?
No, beh, io mi piace stare sul campo, sto facendo i miei percorsi da allenatore, adesso sono a Empoli come settore giovanile ed è una bellissima esperienza, e sto lavorando in una società molto competitiva, molto seria, quindi per me Palermo è stata veramente forse la parentesi più importante sotto il profilo calcistico, sotto il profilo emozionale sicuramente, e quindi sento Rino Foschi ogni tanto perché siamo rimasti in buonissimo rapporti, perché abbiamo condiviso quelle annate. Quindi,
Lamberto, ti saluto. Ti saluto io, Lamberto. Ti saluto io. È stato un colpaccio quando ti ho preso. Ti ricordo io a Vicenza. Che le valigie piene di soldi che sono andato via. Ho fatto il bluff. Non so se diciamo è stata fedele come ricostruzione di Rino Foschi, ma bene o male è andata così.
Va bene.
Vabbè, ma Iachini a Empoli, dai. Insomma, è andata bene.
Sì, è andata bene subito. Per l'Empoli chiaramente Serie A la conosciamo, un campionato molto difficile, società molto a posto, molto competente, e quindi Beppe Iachini, che adesso è arrivato, ha vinto subito la prima, che aiuta. Però insomma il percorso sarà ancora molto lungo e difficile.
Va bene, ti salutiamo Lambert, staremo a parlare ore, penso anche tu, ma non si può, non si
grazie,
può
grazie.
E allora ci risentiamo presto, se mai sarai a Palermo e ti capiterà, ovviamente l'invito è nel salotto di Alessandro Amato, magari a vedere la partita sul 13, che è il nostro canale, una partita in diretta del Palermo, okay. Magari insomma non allo stadio, magari in trasferta, che ne so, la organizziamo, dai, vediamo se riusciamo a organizzarla nelle pause, okay, del tuo lavoro.
Volentieri.
Va bene, grazie, grazie al mitico,
grazie per lo squillo.
Grazie, grazie a te Lambert. Niente ragazzi, io starei a rivedere tutta la filmoteca,
altri tempi, altre storie, ha scritto con altri giocatori in quella squadra la storia del calcio a Palermo, aspettavamo a 33 anni, poi siamo andati anche oltre, siamo andati a ottenere grandi risultati in Serie A, siamo andati in Europa, siamo andati a divertirci ed è qualcosa che non si è mai più ripetuto purtroppo.
Vabbè, ci ha fatto veramente, veramente divertire Lamberto Zauli. Allora, il vertice delle incertezze, c'è questo vertice da due giorni sulla Libia, sul prossimo voto in Libia, Conte che riceverà le delegazioni a Villeggiè, insomma hanno bloccato una parte di città, viaggio nella zona rossa perché siamo andati con Danilo Arnone e Cosimo Tabita a vedere insomma tutta la parte vietata, poi si cerca l'aggressore, questa aggressione di questo titolare del pub non è stata la mafia di Borgovecchio, questo almeno gli investigatori hanno ricostruito, ma è tutt'altra vicenda. I furbetti del cartellino sono due impiegati del comune di Cefaladiana nel palermitano, poi il Kuros ritrovato, il Kuros di Lentini che è stato ritrovato e dunque a Palazzo Branciforte sarà in mostra sino al 13 gennaio, poi ovviamente Palermo al comando. Allora, questi erano i nostri titoli, ci fermiamo di nuovo per la pubblicità, c'è un Dandy Me commosso perché ha visto Lamberto Zà, ha sentito Lamberto
sì,
Zà.
Molto commosso, si vede.
No, ma vai via,
no,
va, toglilo.
Ieri invece, caro Luca, mi sono soffermato perché ultimamente guardo le partite, no? Però guardo i nomi dei calciatori.
Sentiamo.
Anche nel Pescara mi sono incuriosito perché ho letto dei nomi strani. Allora, uno è Capone.
Esatto,
Capone alla griglia, dico, con un contorno di patate o verdure miste non sarebbe male.
Poi
la cosa più divertente è stato Cocco.
Certo.
Mi sono trasferito mentalmente a Mondello. Cocco bello.
Vabbè, basta, per
basta,
favore, vai via. Torna dopo. Adesso guarda, ho timore di scoprire la giornata mondiale di oggi, perché se partiamo così è terribile. Allora, ci vediamo per la pubblicità e poi la nostra rubrica per chi crede ancora nella Serie A, Mondo Cristiano. Pubblicità. Danilo Arnone è venuto a dare un po' di conforto a Rosario Biondolillo, le supposte hanno fatto effetto, Rosario? Sì, sembra un po' più colorito, adesso la febbre si è abbassata e allora...
Stasera si mette a letto con la copertina e può vedere due bei film su TRM, qualunque mente, con Antonio Albanese in prima serata, poi Die Hard, Vivere o Morire in seconda serata.
È dedicato a Biondolillo.
È lui che sta male, si mette lì sotto la copertina, si fa la tazza di camomilla e cerca di sopravvivere.
Si scherza, Rosario, ovviamente le tue maledizioni le vedo nei tuoi occhi. Allora, Mondo Cristiano, la rubrica per chi ha fede calcistica, per chi crede ancora nella Serie A come noi. L'ha fatto anche a San Siro, ormai l'abbiamo chiamata Mondo Cristiano ovviamente per Cristiano Ronaldo, però non è che ne possiamo parlare ogni domenica, ogni lunedì. Allora, coperti, primo posto Gian Piero Gasperini che contro l'Inter c'ha sempre un gusto un po' particolare, quattro pappine, via.
Ha stentato un po' l'Atalanta in questa prima parte della stagione, ma è normale perché non è una grandissima squadra, eppure ogni anno riesce a sorprendere, a stupire tutti. Allora, se ci si aspetta sempre il campionato da quinto, sesto posto, qualche volta si può rimanere delusi. Avvio stentato, c'è stata la delusione dell'eliminazione all'Europa League, adesso sta forse ritrovando la propria strada, è una squadra che gioca bene, guidata da un allenatore bravissimo che probabilmente tra qualche anno non sarà più a Bergamo su una panchina più importante.
Gonzalo Higuaín ha perso completamente la brocca e qui viene consolato, ha sbagliato il rigore, è stato espulso per proteste, che succede? Capita.
Un carico di emozione clamoroso, io dico sempre che un grande professionista non può permettersi di perdere la testa perché poi sugli spalti quando ci sono 80.000 persone statisticamente ci sono anche 100-200 deficienti che aspettano la scintilla per scatenarsi, ma Higuaín l'ho apprezzato tanto perché 20 minuti dopo la partita era già in sala stampa a chiedere scusa a tutti in maniera maniera netta, in maniera evidente, si è assunto le responsabilità, anziché dire mi hanno provocato, ero nervoso, ha detto io sono un uomo, non sono un robot. Era accompagnata questa partita per lui da un carico di passione e di pressioni davvero importanti, non ci è rimasto bene quando l'hanno cacciato alla Juve, perché in fondo l'hanno cacciato alla Juve, si aspettava tanto, ha sbagliato il rigore ed è impazzito, ma io ho apprezzato il suo tornare indietro, il suo fare un mea culpa, quindi io dico bravo Higuain, anche se prima non era stato bravo.
E poi Iachini, torna il cappellino più amato dagli italiani o dai palermitani, va ad Empoli, fa subito il risultato, anche se ha rischiato con l'Udinese.
Ci avrei scommesso, anzi, ci ho scommesso sulla partita dell'Empoli. Iachini è un grande motivatore. Iachini arriva, ti mette sotto sopra il mondo, ha dato la carica ai ragazzi e sono arrivati tre punti importanti che gli danno l'opportunità di respirare in occasione della sosta e di poter festeggiare l'esordio in maniera positiva. Empoli è un ambiente tranquillo, si lavora bene, non ci sono problemi. Iachini è uno che può portare carica, grinta, può portare soprattutto un sostegno ai giovani, può portare tante esperienze.
Un po' quello che ha portato per esempio Ventura all'interno dello spogliatoio del Chievo, cioè lui dopo il pareggio col Bologna ha detto io me ne vado, non è il mio ambiente. Ora dico, aveva fatto già un danno enorme con il mondiale, non siamo andati al mondiale, ma perché farsi questa pubblicità? Che ne pensi tu? Io veramente...
Ho scritto una settimana fa un articolo su Mediacol chiedendomi perché Ventura sia andato al Chievo. Uno che fallisce con la nazionale poi deve stare molto attento al suo futuro professionale, deve aspettare una buona occasione in Italia, all'estero, una squadra di prestigio, devi fare vedere che quello della nazionale è stato un incidente di percorso, ma sei bravo. Accetti una squadra che ha un piede e mezzo in Serie B già dall'inizio della stagione, pensi di essere un fenomeno e la rivitalizzi? No, un punto in quattro partite, poi te ne vai a casa nel momento in cui proprio hai conquistato il primo punto. Ha creato un danno a se stesso e un danno al Chievo che adesso deve trovare un altro allenatore.
E poi concludiamo sempre che il Frosinone ci sta dando un po' meno soddisfazione in queste ultime giornate, hanno cominciato a giocare, però Pinamonti, ora veramente, ma come ti viene in me? Ha fatto un gol pazzesco questo qua, ma non ci credeva neanche lui, ma neanche a Frosinone. Longo si guardasse, girato al secondo, ha detto ma questo chi è? Neanche me lo ricordavo in allenamento. Pinamonti, pareggio con la Fiorentina.
Un grandissimo gol, noi ci stiamo un po' distraendo dalle proiezioni negative nei confronti del Frosinone, ci stiamo distraendo per un motivo molto ben preciso. Il Palermo ci ha talmente grandi soddisfazioni che non abbiamo bisogno di pensare alle squadre di altri campionati che, pur comportandosi male con il Palermo, pur facendo delle figure da due centesimi per quanto riguarda la sportività, ormai metto a parte questa vicenda, io penso solo al Palermo e spero di rivederlo in Serie A e spero anche, ti dico, di non incontrare in Serie A nella prossima stagione il Frosinone.
Allora Luigi qua ci dice che insomma si augura che Zamparini non smantelli la squadra a gennaio. Qui c'è Davide che va un po' controcorrente, dice la maturità di una tifoseria si evince dalla capacità di distinguere la maglia dalla società e questo a Palermo non sta avvenendo, è una buona riflessione. Tutto perfetto tranne la diretta streaming di DAZN, più che pessima soprattutto nel primo tempo. Ce lo dice Gaetano, ce lo scrivete in tanti, vi promettiamo la prossima settimana, vediamo se riusciamo a trovare comunque un interlocutore che possa magari anche spiegare perché ci sono queste problematiche al di là della connessione personale, no? Cioè fibra, non fibra, dati e tutto il
resto. Io ne approfitto per scusarmi con i telespettatori della partita sul 13 perché al di là dei servizi veri presunti di DAZN, noi ieri per i primi 28 minuti non abbiamo visto un solo istante di partita, quindi portare avanti la trasmissione è stato particolarmente complicato, non abbiamo offerto un buon servizio al pubblico, quindi scusateci.
All'esame falletti indispensabili nel gioco dei rosanero, lo dice Mario, il Palermo vince ma non convince.
Come non convince?
Non ha visto questo squadrone da avere paura, ha detto, vabbè, insomma, una sua opinione. Cosa pensate delle notizie sul cambio? No, non le pensiamo, perché c'è stato diciamo il consiglio d'amministrazione, l'assemblea dei soci, erano Maurizio Zamparini
e
Maurizio Zamparini, cioè erano tre. Quindi diciamo hanno approvato il bilancio, hanno fatto tutto. Salve a tutti, volevo chiedere, ritenete indispensabile la presenza di Moreo in campo anche quando non parte titolare? No, secondo me falli ruotare così, no? Cioè falli giocare per come.
Però è un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione, certo. Utile tatticamente, adesso anche comincia a giocare con i piedi bene, ieri un bel gol identico a quello di Muraschi, due gol, il secondo e il terzo gol sono stati identici.
Allora c'è una telefonata, poi andiamo, insomma ci facciamo raccontare da Fulvio Viviano la sua maratona. Pronto? Chi siamo in linea?
Buongiorno, sono il signor Salvatore di Palermo.
Ciao Salvatore, vai, vai, sfrutta questo tuo minuto.
Ciao, sei tutone Alessandro Amato.
Ciao.
Volevo dirti, dico, siccome prendo spunto del telespettatore che ha fatto il messaggio, dice se a gennaio speriamo non vende,
sì.
Ma se nel frattempo c'è la cessione, come sembra che sia, io penso che questo pericolo non lo corriamo, e che quelli pensano soprattutto che se c'è di bisogno di puntellare la squadra, la puntellano. Quindi diciamo che questo pericolo dovrebbe essere scongiurato, perché da fonti ben informate so che questo mese già si arriva a tutto, addirittura si parla del 100%.
Ma vabbè, vedremo. Noi fino a quando abbiamo detto, intanto grazie di aver chiamato, di aver espresso il tuo commento. No, Alessandro, fino a quando non vediamo nero su bianco, cioè non abbiamo detto che non ci fidiamo di nessuno, abbiamo visto arabi, cinesi, giapponesi, australiani, Danny B, un casino.
In questo siamo avvantaggiati, perché al di là delle valutazioni che ognuno di noi può fare, seguendo le dichiarazioni, i movimenti, i comportamenti di Zamparini, questo argomento è sempre stato al centro dell'attenzione. Ed è giusto che rimanga lì. Però è anche giusto che ci si concentri su un campionato e su una squadra che sta facendo davvero cose importanti e ci dà l'opportunità di sperare di tornare a giocare nella prossima stagione in Serie A. Questa cosa, che emerga di nuovo l'argomento calcistico, sportivo, accanto alle tante notizie e tante informazioni extracalcistiche, spesso frutto di nervi poi per i tifosi del Palermo, godiamoci il calcio, il pallone, i gol, che poi è l'essenza di quello di cui ci occupiamo.
E godiamoci i miei omaggi di Alessandro Amato.
Cominciamo alla terza posizione, cominciamo addirittura dalla prima categoria, girone A. L'Unitas Sciacca ha vinto ieri in trasferta contro il Palermo Calcio Popolare, ha confermato la propria leadership, 6 partite, 6 vittorie, 24 gol segnati, 2 subiti, 5 punti sul secondo posto, quindi è una squadra che sta correndo alla grande. La cosa bella è che sono stati seguiti a Palermo da circa 50 tifosi, c'è stato un gemellaggio scambiandosi tanti litri di birra con i tifosi ultras del Palermo Calcio Popolare. Bellissimo quando si va in campo e ci si diverte in questa maniera, in campo e sugli spalti. Al secondo posto cambiamo categoria, Eccellenza, girone A, una piazza che ha grande tradizione calcistica perché ha giocato anche in Serie B, il Licata. Ieri ha vinto 7-2 a Dattilo, ha più 4 sul Canicattì secondo in classifica, 33 gol segnati, 9 subiti, e la squadra da battere sta sperando di tornare in Serie D, il Licata. Al primo posto Alessio Terrasi, è nato ad Altofondo, da ieri è il nuovo campione italiano di maratona, ha corso a Ravenna in 2 ore 19 minuti e 14 secondi, stabilendo anche il suo record personale. Tutto ciò introduce nel miglior modo possibile la maratona di Palermo di domenica prossima, 24esima edizione, 1500 partecipanti che arrivano da 38 paesi. Bravo Alessio Terrasi, campione italiano.
Hai detto maratona, e allora sì. Viviano alla giornata.
Introduce soprattutto Viviano, certo.
Dovrebbe partire anche il video, eccolo qua, il video della Maratona di New York, vai!
If I can make it there, vai Benito, canta! Everywhere it's up to you. Aggiornamento al 15° chilometro, dopo un momento di stanca e di difficoltà fisica, il presidente si è ripreso. Ce la possiamo fare?
Andiamo a bomba, non ci fermiamo più!
Forza! Forza, forza, forza!
Un attimo di
defaia.
Ho promesso che l'avrei fatto per una cosa brutta. E l'ho fatto. L'ho fatto perché ho passato un anno un po' pesante.
Applausi! Applausi, applausi per Fulvio. Fulvio, hai fatto una cosa fantastica, abbiamo rivissuto grazie a Andrea tutto il mondo, diciamo, questa maratona di New York. Ma parliamo di questo, oggi del Palermo non parliamo perché tanto siamo pure negli ultimi 4 minuti di trasmissione. Fulvio, ciao, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno, cioè, buongiorno a tutti.
Beh, dai, raccontacela, è stata un'esperienza.
È stata l'emozione più grande della mia vita. Non pensavo, obiettivamente non pensavo di arrivare fino al traguardo, perché al 20° chilometro mi ha riceduto il ginocchio, e al 25° chilometro mi è partita la testa e sono arrivato solo perché avevo promesso che avrei finito e l'ho finita, ma è stata la cosa fisicamente più assurda della mia vita, non so se la rifarò mai più. Devo ringraziare i ragazzi che erano con me, Fabio Russomando che abbiamo visto nelle immagini, che è stato fondamentale perché mi ha accompagnato per i primi 25 chilometri, poi quando io ho visto che stentavo, lui invece ne aveva ancora, ho detto di andare via perché si sarebbe rovinata un'esperienza fantastica. Io ho proseguito a piedi, ho pianto per gli ultimi 7 chilometri, ho perso le lenti a contatto, che non ho più, cioè a un certo punto non ho visto più perché piangendo mi sono cadute le lenti a contatto, e poi finalmente ho visto quel traguardo. Gli ultimi 600 metri mi sembravano 600 chilometri, ragazzi, non era, cioè una cosa inumana per me.
Fulvio, guarda,
5 ore in più di Terrati.
Fulvio, guarda, oggi veramente avevamo voluto dedicare questo spazio soltanto alla maratona, poi vi parlerai di Palermo, ne avremo anche la prossima settimana, ti vogliamo ringraziare, sì, dedicheremo con Alessandro Geraci anche un servizio domani su questa storia incredibile. Allora Fulvio, grande Palermo,
grazie,
prima in
ragazzi.
Classifica, ci sentiamo presto la prossima settimana, perché come tu sai è il momento anche di sapere la giornata mondiale di oggi. Allora vai con la giornata mondiale. Io ho paura.
Io pure. Ho anche una canzoncina per Rosario che la metteremo presente fra qualche secondo. Oggi è la giornata mondiale dei ringraziamenti, caro Duca.
Ah, che bello!
Quindi, se avete qualcuno a cui dire grazie, potete farlo oggi. Io, per esempio, caro Duca, devo ringraziare il mio macellaio.
Perché?
Perché ieri mi ha dato delle fettine di pollo che gli abbiamo fatte veramente buone. Quindi, grazie al mio macellaio di fiducia.
Vabbè, quello è però il giorno del ringraziamento a proposito degli Stati Uniti e altro. Story. Mi raccomando, ecco. Rosario, cosa so, le supposte?
Ha visto che le supposte non hanno fatto effetto, abbiamo preparato un mega punturone per Rosario Biondolillo e qui la canzone
ci sono. Va bene, allora, grazie Alessandro Amato per la preziosa presenza. Partita sul 13, ovviamente fra 15 giorni, si gioca
venerdì 23 alle 21, Verona-Palermo. E io ringrazio invece Stellone che in 6 giornate di campionato ci ha ricordato che il calcio è uno sport bello e semplice, basta creare un gruppo, perché la squadra è un gruppo, basta cercare di fare gol e ottieni dei buoni risultati, senza fare il filosofo, senza fare il professore, senza fare il mago, senza cercare scuse. Alla grande, bravo Stellone, grazie.
Grazie a Rosario Bondolillo che è sopravvissuto a questa puntata, grazie a Danny B, Radio Med, il podcast su radiomed.fm, grazie ai nostri famigli, lottatori di sumo, il gong per chiudere la trasmissione, Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione grafica, Jonathan Cascio, Zona Vostra, torna puntuale lunedì. Adesso gli orrori dal dischetto con Dementi di Alessandro Geraci. Ciao ragazzi!
L'attaccante del Virtus Castelfrentano è sul dischetto. Grande responsabilità sulle spalle, serve freddezza. Tiro e facile parata del portiere. Ma la vera star è il commentatore che non si rende conto del rigore parato ed esulta.
Rete, rete, rete! Ha segnato la Virtus Castelfrentano! Ecco! Ah no, è capace, sbagliato! Corretto, che l'ha sbagliata? Aiaiaia! Rettifico, c'ho il sole che mi copre, mannà!
Quando si accorge del clamoroso errore è troppo tardi. Oscar come miglior telecronista, non protagonista. Lui è Nori Kavdalian, 22enne, esterno del Rubin Kazan, attualmente in seconda divisione, che solitamente in partita segna i calci di rigore così. Backflip, capriola e tiro indecifrabile. Il portiere dell'Ural rimane basito, come tutti del resto. Sua madre intervistata ha detto: è un ragazzo coi piedi per terra. Semifinale della Coppa Thailandese. Bangkok Sports Club contro Satri Angthong. Dopo svariati rigori, il punteggio è ancora in parità, 19-19. Tocca agli estremi difensori, il portiere del Bangkok tira e colpisce la traversa. Quello del Satri festeggia, ma se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. E quando si gira non può far altro che guardare il pallone, che nel frattempo ha preso uno strano rimbalzo, tornare indietro ed entrare in rete. Non esulterà mai più in vita sua.
Demand!